Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Questo è papà con Jumbo, paracadutisti, alle Falkland, grandi amici. Lui mi ha cercata più o meno una decina di anni fa. Voleva rintracciare papà, ma non potevo aiutarlo. E mi ha mandato questa. No, la tenga lei. Tanto a me non serve. Non so neanche perché l'ho conservata. Sto bene, non si preoccupi, sto bene, veramente. È solo uno shock.
Still Life era il titolo del film. Regista Uberto Pasolini. Nonostante il cognome, non ha nessuna parentela con Pierpaolo Pasolini. È invece parente di Luchino Visconti. In questo film raccontava la storia di un funzionario comunale in Inghilterra. Compito: occuparsi delle esequie di chi è morto in solitudine e non ha nemmeno un parente che possa organizzargli il funerale. Nella scena che abbiamo visto, una figlia che non vede il padre da parecchio tempo. E di padre parleremo in questa puntata con Tommaso Giagni. Il suo romanzo esce da Einaudi Stile Libero e si intitola Prima di perderti. Nel film, il funzionario comunale svolgeva il suo compito con attenzione e delicatezza, andando anche al di là di quel che sarebbe richiesto. Sceglieva le musiche adatte, andava alla cerimonia, pronunciava un discorso improvvisato osservando gli oggetti nelle case dei defunti. Vedeva una ballerina di flamenco, il classico souvenir dalla Spagna, e immaginava che la proprietaria avesse una passione per il ballo. Vedeva la foto di un gatto con il cappello da Babbo Natale e si inventava la storia di una grande festa. Still Life, noi diciamo natura morta per questo tipo di quadri, racconta la storia di un uomo solitario e racconta anche un grande ma nascosto talento romanzesco. Prendere oggetti sparsi e ricavarne una vita con le sue gioie e i suoi dolori somiglia molto al lavoro del romanziere. Distante un padre era il titolo di una raccolta poetica pubblicata qualche anno fa da Milo De Angelis. Tommaso Giagni, ospite della puntata di oggi con il suo ultimo libro, Prima di perderti, uscito da Einaudi, cerca di misurare questa distanza tra un padre suicida e un figlio.
Possiamo leggerlo come una distanza che va coperta necessariamente per rimettersi in pace con se stessi. Naturalmente c'è una strada fatta anche di sofferenza, di dolore, di conflitto per arrivare a una conciliazione, che significa però al tempo stesso per qualsiasi figlio il raggiungimento di un'autonomia. Quella strada verso il padre significa anche una strada verso la propria identità, separata da quella del padre per un figlio.
Qui il conflitto assume la forma del duello, che è forte come forma.
Assume la forma di una violenza codificata e di un qualcosa di estremamente antico, come antico il rapporto e la difficoltà nel rapporto tra un padre e un figlio. Il duello è una forma rituale che in qualche modo ha un'universalità un'estensione nel tempo che mi sembrava all'altezza del rapporto che stavo cercando di raccontare.
Sigmund Freud, che lei cita all'inizio del libro, diceva che i figli devono uccidere i padri, ma aveva in mente padri e figli molto diversi da quelli che lei descrive nel suo libro e da quelli che incontriamo oggi. Un padre ex sessantottino, un figlio scrittore di successo. Che cosa è cambiato?
Intanto è cambiato il rapporto tra la generazione dei padri che in nome di un principio anti-autoritario hanno cercato e forse sono riusciti a rovesciare i propri padri. E questa rottura ha portato un cortocircuito nella generazione successiva, che è quella a cui appartengo io e a cui appartiene il protagonista di questo libro, che è un trentenne, perché credo che siamo la prima generazione alla quale i genitori hanno detto dovete rovesciarci, è il vostro compito rovesciarci. Questa indicazione è sconvolgente, perché se il padre dice al figlio tu mi devi uccidere, forse l'unico modo per ucciderlo è non ucciderlo, cioè non rispettare questa indicazione. È cambiato tutto, è cambiato moltissimo, almeno da una generazione all'altra, proprio con questa rottura che è stata fatta negli anni 70, credo, e che ha portato a un rovesciamento delle figure e dei ruoli e ha riscritto tutto questo. La mia generazione si trova un po' spaesata dopo questa riscrittura. I ruoli sono diventati molto più indistinti.
E la prima cosa che colpisce in questo romanzo di Tommaso Giagni è la velocità con cui la storia viene raccontata, con cui vengono messi in scena i personaggi. Un padre suicida senza neppure una lettera d'addio e il figlio che viene chiamato a occuparsene.
Credo di chiedere anche molto al lettore, credo che sia un libro che da molto, io veramente ho impiegato molto tempo e moltissime energie mentali anche per quello che stavo andando a raccontare, insomma, che evidentemente mi toccava delle corde anche private. Credo di aver dato moltissimo e credo di chiedere moltissimo al lettore. Al lettore chiedo di sospendere l'incredulità davanti a un uomo che riappare dalle proprie ceneri e anche di affrontare certi temi, certi rapporti che inevitabilmente lo riguardano. Il rapporto tra un padre e un figlio, tra un genitore e un figlio, è qualcosa che riguarda chiunque, e questo è un libro in cui due persone hanno l'ultima grande opportunità per raccontarsi il proprio sguardo sull'altro e raccontare all'altro il proprio sguardo portato su di lui, anche con durezza, anche con dolore, ma c'è anche molta bellezza, credo, in quest'ultimo confronto tra un padre e un figlio. Il lettore quindi dovrà seguire una storia piena di salite, con anche brusche discese, però insomma spero che il risultato finale sia piacevole per tutti, credo che poi le cose vadano affrontate e risolte.
E dovrà accettare anche che questo confronto, questo duello si svolge tra un figlio vivo e un padre fantasma. Il fantastico, il registro fantastico, il registro visionario, diciamolo più precisamente. Perché questa scelta, Tommaso Giagni?
È una domanda che mi sono fatto anche dopo aver fatto, diciamo, la prima stesura. Io sono molto consapevole di solito di quello che vado a fare. In questo caso mi sono lasciato un po' prendere la mano. Ho capito che avevo bisogno di deformare in parte quello che andavo a raccontare proprio perché mi toccava molto da vicino. E questo registro in qualche modo mi sollevava da terra nel momento in cui stavo andando ad affrontare appunto temi, rapporti molto personali, molto privati. Dall'altra parte mi interessava uscire da un recinto in cui credevo di essere lì per chiudermi dopo il primo romanzo che avevo fatto, che era uscito 4 anni fa e che aveva un impianto invece molto realista. Mi sembrava di restare dentro un recinto, restando in un impianto di quel tipo, un'ambientazione di periferia romana, con un impianto, una lingua anche molto legata al realismo, molto classica e molto comune rispetto a quello che c'è nella narrativa italiana contemporanea. Avevo voglia proprio di rovesciare il tavolo e non farmi trovare dove ci si sarebbe aspettati anche di spiazzare. Una delle cose che mi fa più piacere è quando mi dicono che è un libro spiazzante. È un registro, quello fantastico, molto poco frequentato e che credo possa offrire moltissimo. L'importante è che ci sia poi una verosimiglianza narrativa, una coerenza interna per cui quello che succede coinvolga. Forse la cosa più difficile nella stesura di questo libro è stato mantenere questo equilibrio. Avevo il desiderio di mettere il lettore di fronte a un'esitazione all'esitazione che si prova di fronte a fenomeni apparentemente sovrannaturali, metterlo di fronte a questa esitazione e farcelo restare, trasformare questa condizione di disagio iniziale in una condizione accettabile. E a un certo punto speravo che il lettore smettesse di chiedersi se quello che leggeva fosse vero, fosse falso, abbandonare delle categorie che nella vita sono molto vaghe e nella letteratura ancora di più, e lasciarsi semplicemente trascinare da una storia.
Il precedente romanzo a cui Tommaso Gianni faceva riferimento era intitolato L'estraneo. Parlavamo di padri e di fantasmi e non può non venire in mente Amleto.
Mi stava sopra la testa, mi è stato sopra la testa per tutta la stesura del libro, e il confronto tra, insomma, il padre che torna a visitare il figlio di Shakespeare è un riferimento inevitabile, come altri sono i riferimenti inevitabili quando è affrontare un tema del genere in un libro. Io credo che, come nell'Amleto, il fantasma del padre che va a visitare il figlio, anche in questo libro la riapparizione del padre è il segno di un figlio che va a visitare se stesso. Questa è una grande resa dei conti tra il personaggio di Fausto, questo figlio con se stesso, prima ancora che con suo padre. I fantasmi sono dentro di noi, li creiamo esterni da noi, ma in realtà sono figure che vengono a visitarci perché siamo noi stessi che abbiamo qualcosa da chiederci.
Perché ha scelto di fare dei suoi personaggi, del padre di questo romanzo, del padre suicida e del figlio che va in giro con l'urna delle ceneri, due scrittori, un ghostwriter e invece uno scrittore di successo, il figlio?
È un mestiere che conosco da vicino, e quindi io credo sempre che bisogna raccontare le cose che si conoscono, e che raccontare quello che non conosci devi fare un lavoro gigantesco e spesso non viene neanche premiato poi nel risultato. Essendo un libro che mi riguarda molto da vicino, non poteva che fare questo mestiere il figlio e il padre di conseguenza, essendo un libro legato a rapporti fatti a specchio. Il figlio ha scritto tre romanzi di successo, che sono delle biografie romanzate di personaggi marginali, personaggi reietti, esclusi dalla società, e in qualche modo li ha nobilitati raccontando le loro vite. Il padre invece ha fatto la scelta opposta, cioè per 30 anni ha fatto il ghostwriter scrivendo vite di celebrità televisive, eccetera, personaggi che secondo l'editoria e quindi il mercato e quindi la società valevano la pena di essere raccontati. In questi personaggi di cui ha scritto le biografie il padre, questi vincenti, il padre ha cercato di tirare fuori le debolezze in tralice, tra le righe, mentre il figlio di fatto nobilita e quindi innalza le vite che sta raccontando, il padre cerca di far leggere anche le sfumature di debolezza e di fragilità che hanno tutte le persone, e in questo modo cerca di nobilitare le sue debolezze, le sue fragilità. Se anche questi personaggi di cui racconta le vite hanno delle debolezze e commettono degli errori e soffrono, eccetera, anche lui che ha tutto questo può potenzialmente in futuro avere una vita che merita di essere raccontata.
Il figlio Fausto dice al padre Giuseppe: i ricordi ti hanno distratto dalla vita. Nelle intenzioni del figlio è un'accusa, e anche piuttosto grave. Io chiederei una spiegazione su questo.
Uno degli argomenti del contendere tra padre e figlio è proprio questo rapporto col passato. Il figlio è convinto che lo sguardo rivolto al passato da parte di suo padre, da parte delle persone che sono intorno a suo padre, di questa comunità molto compatta di sessantenni, diciamo borghesi e progressisti di Roma, che continuano a vivere e a credere nelle stesse cose con una compattezza anche inquietante, senza che nessuno esca dal gruppo, senza che, sembra una dinamica da clan, con una lealtà assoluta. Ecco, lo sguardo di suo figlio su questa dinamica che riguarda il padre è uno sguardo di grande condanna. Mi sembra che guardare al passato gli abbia impedito di procedere in avanti. Il rapporto con la nostalgia e con il passato nella generazione di Fausto non riguarda più le lotte degli anni 70, eccetera, ma riguarda l'unica cosa che avvicina i ragazzi, appunto, richiamo, i trentenni che non dovrebbero essere ragazzi ma sono ancora ragazzi, che sono intorno a Fausto, che sono i cartoni animati, e per estensione sono tutte quelle cose che riguardano l'infanzia. A me sembra che la mia generazione sia una generazione spaventosamente legata all'infanzia, che cerca continuamente di chiudersi dentro questo nido, che è qualcosa di assolutamente innaturale, però insomma a 30 anni io credo che bisognerebbe essere degli uomini e degli adulti, mentre mi sembra che si continui a rifugiare dentro l'infanzia e dentro queste, insomma, queste forme che dovremmo aver superato, ecco.
La nostalgia da una parte, l'infanzia prolungata dall'altra. Prima Tommaso Giagni aveva fatto riferimento ai molti modelli letterari che entrano in questo libro. Io ho citato all'inizio Distante un padre di Milo De Angelis, parla di Padre di figli, Otto montagne di Paolo Cognetti, parlava di un padre, vita e morte di un ingegnere di Edoardo Albinati. Questi sono gli scrittori che, diciamo, stanno intorno a lei, ma lei faceva riferimento a molte altre cose, poi non siamo andati nel dettaglio, oltre ad Amleto e a Shakespeare, naturalmente.
Amleto naturalmente alla base, come è alla base un romanzo come I fratelli Karamazov, Dostoevskij, dove un padre sembra fare di tutto per essere rovesciato dai suoi figli e dove il conflitto prende le tante forme dei personaggi di Dostoevskij. Per avvicinarci un po', naturalmente Geologia di un padre, in Italia anche un libro bellissimo di Giuseppe Berto, Il male oscuro, che è tornato da poco in libreria, e poi naturalmente il personaggio della strada, del padre, della strada di Cormac McCarthy, il padre di questo libro straordinario che ha tutto del padre che guardiamo dall'infanzia, dal basso verso l'alto, un uomo che ci salverà dall'apocalisse, un uomo a cui affidarci completamente. Ecco, tra il padre della strada di McCarthy e il padre di Karamazov passa tutto quel processo di crescita che porta il bambino a diventare adulto. Sul piano più stilistico è un romanzo che guarda a tutta la seconda metà dell'Ottocento, inizio del Novecento, quella gestione del perturbante, dell'inquietudine, non so, penso a Hoffman, penso a Gautier, naturalmente Kafka. I romanzi di Kafka, che nessuno si sognerebbe di definire fantastici probabilmente, ma sono dei romanzi fantastici secondo me, dove tu, lettore, ti trovi davanti a queste cose incredibili che succedono al protagonista, e tu sei col protagonista e tutto quello che succede ti dimentichi di collegarlo alla tua esperienza sensibile, al tuo quotidiano. Ecco, quella sensazione lì mi sembra un po' la stella polare che ho cercato di seguire scrivendo questo libro.
Un padre, un figlio maschio, e c'è anche una madre però, si chiama Benedetta, e viene descritta con molta efficacia, va detto, come un guazzabuglio di madre luna e tocchi di quarzo.
Sì, Benedetta è un personaggio che ha fatto una scelta diversa rispetto a quella di Giuseppe, cioè la madre di Fausto, compagna di Giuseppe, ha lasciato il suo compagno e si è ritirata in una comunità assimilabile al New Age, per capirci, una specie di setta femminile, e di fatto è uscita dalla società. Questa scelta, che è una scelta che ha coinvolto moltissime persone che sono passati per gli anni 70 anche attivamente sul piano politico, e che poi hanno fatto questa scelta di uscire completamente da un percorso. Ed è un personaggio, Benedetta, con una forte personalità, è eccentrica ma è anche molto forte, e al tempo stesso, pur avendo lasciato il suo compagno, hanno mantenuto i due una grandissima lealtà. Nel corso del romanzo credo che questo si percepisca, cioè pur essendosi lasciati, pur essendo finita la loro storia, comunque hanno un passato tale che li mantiene molto uniti, che è quell'unità e quel tipo di rapporti che Fausto, il figlio, invece non ha mai saputo costruire. Un altro degli argomenti del contendere è questa aridità di Fausto, la differenza nel darsi alle persone, nella generosità nei rapporti. Fausto è una persona talmente incentrata su se stessa che non riesce a fare quello sforzo in più, a mettere quella fatica, quelle difficoltà che chiunque di noi cerca di mettere nei rapporti per avere dei rapporti. Fausto è una persona isolata, e individualista e sola, mentre il padre, con tutti i suoi sbagli, comunque ha delle persone intorno che gli vogliono bene e sulle quali può contare.
E a Tommaso Giagni, Prima di perderti, esce da Einaudi Stile Libero. Uno dei libri più ricchi e più divertenti da segnalare per le feste si intitola Questo è Kafka. Pensatelo come gli avanzi, gustosi e preziosi, delle ricerche fatte per i tre volumi biografici che Rainer Stach ha dedicato allo scrittore del Processo e della Metamorfosi. Ha il punto di domanda alla fine per imitare la reazione di qualsiasi lettore. Ma questo che gli amici e i conoscenti raccontano è davvero Franz Kafka? Davvero Kafka ha barato all'esame di maturità? Davvero aveva una scrivania terribilmente in disordine? Ci teneva anche il rasoio per la barba. Davvero frequentava i bordelli? Davvero faceva ginnastica ogni mattina, seguendo i consigli di un bestseller dell'epoca? Davvero di lettere al padre ne ha scritte altre, e di diverso tono rispetto all'atto d'accusa al padre padrone, la lettera che tutti conosciamo. Questo è Kafka, di Rainer Stach, esce da Adelphi, illustrato con la foto della scrivania e i documenti che mostrano, per esempio, le piccole truffe fatte. Abbiamo citato all'inizio la raccolta di poesie Distante un padre, di Milo De Angelis. Geologia di un padre è invece il titolo scelto da Valerio Magrelli, anche lui poeta, per i suoi appunti sul padre. Il libro ha vinto nel 2014 il premio Bagutta. Con la sua scomparsa, scrive Magrelli, è stata la nostra coppia a scomparire. Vita e morte di un ingegnere, invece, il titolo del memoir che Edoardo Albinati ha dedicato a suo padre. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo può essere ascoltata sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura. Da Maria Rosa Mancuso.